grande appassionato di calcio sudamericano e attento seguace di questi mondiali in Stati Uniti, Messico e Canada. Buongiorno Tommaso e buona domenica.
Ciao, ciao Giro, buongiorno a te e a tutti i napoletani che ci stanno ascoltando.
Io sorrido anche perché secondo me starai facendo delle veramente tante ore piccole per seguire queste partite, perché si gioca veramente a orari insolito per noi europei, partite alle 2, alle 3, alle 4 di notte. Spesso, purtroppo, lo devo ammettere, siamo poi al mattino, al momento della colazione, pronti a vedere le sintesi, gli highlights, qualche spezzone importante delle partite e conoscere veramente dei risultati insoliti.
Sì, su questo devo dirti la mia, è una fortuna purtroppo per me, perché posso rimanere sul pezzo e seguire comunque le squadre sudamericane che molto spesso sono messe proprio a orari abbastanza scomodi per gli italiani, per gli europei, perché comunque da creare un po' quel prime time per tutti i sudamericani che magari escono da lavoro, la sera si trovano e guardano la partita. Penso che siano posto a degli orari studiati, secondo me fanno i furbetti su questo per fare tanti ascolti in Sud America. Però sì, anche stanotte, nonostante comunque la Francia abbia vinto contro il Paraguay, è stato comunque un risultato abbastanza sorprendente. Sì. Un 1-0 su rigore, come dicevi tu, stamattina a colazione leggi la Francia ha vinto 1-0 su rigore contro il Paraguay, che potrebbe essere una sorpresa per alcuni. Per chi come me è appassionato comunque al calcio americano o conosce il Paraguay, sa che comunque non è un caso che la Francia faccia 3 gol a partita minimo nelle 4 precedenti, arriva contro il Paraguay e ne riesce a fare solo uno su rigore. L'hai detto tu prima, questo mondiale ci sta regalando un sacco di sorprese. A mio avviso, ogni volta che gioca una sudamericana abbiamo una sorpresa.
Esattamente, ci eravamo lasciati l'altra domenica con delle considerazioni per quanto riguarda alcuni scontri davvero molto interessanti e squadre per esempio come il Belgio, che avevano il pronostico sulla carta, poi hanno avuto tantissima difficoltà, addirittura hanno rimontato all'85esimo, anche l'Inghilterra era sotto contro la Repubblica Democratica del Congo e il Paraguay appunto ha eliminato la Germania ai calci di rigori. Sono tutte partite non scontate, squadre anche tecnicamente inferiori riescono con la bramosia di andare a incidere su ogni contrasto, la determinazione, la grinta, l'aggressività e alcuni colpi dal cilindro, come per esempio il gol di Capoverde, che è qualcosa di, secondo me, è il gol copertina. Poi non possiamo ancora prevedere quelle che saranno le reti da qui alla finale, ma la rete di Capoverde, io mi sono emozionato a vedere questi tifosi che non credevano ai loro occhi, addirittura lo stesso calciatore. Ho segnato all'Argentina un gol del genere ai tempi supplementari.
Sì, hai già detto tutto te, nel senso ci ha colpito secondo me molto anche per la storia di Capoverde, dei giocatori del Capoverde, un gol incredibile che non si ferma solo al gesto tecnico, ma proprio anche alla storia di un popolo, di un paese che comunque anche riassume il percorso del Capoverde di questo mondiale, che si è giocata fino all'ultimo con una delle due, secondo me, favorite, delle tre favorite, che ha vinto il mondiale 4 anni fa. Hai visto una partita in cui il Capoverde non è sembrato per nulla inferiore all'Argentina. Poi, ovviamente, è andata come è andata. Io, quasi da contratto, devo tifare le sudamericane, quindi ovviamente sono contento che l'Argentina va avanti, però la Capoverde è stata una bellissima storia e, come hai detto tu, l'ennesima sorpresa di un mondiale in cui le favorite sulla carta non riescono quasi mai a confermare appunto il pronostico. Cioè, lo devono soffrire e sudare fino all'ultimo.
Prima di lasciarti alle curiosità, alle considerazioni di Carlo Caporale, voglio chiederti una curiosità, ma quella maglia è una maglia della Colombia o come ci scrive qualche amico, sembra la maglia della Juventus, la seconda maglia, quella gialla? Stai attento perché siamo sudati tutto Napoli.
Saluto il nostro commentatore che ha chiesto un messaggio. Non mi permetterei mai, sia per voi, ma sia per me. Quindi è la maglia della Colombia del
Che bella, che bella.
Mondiale 94. Sì, lo voglio tranquillizzare assolutamente. Quindi assolutamente.
Sì, allora Carlo, a te, prego.
Intanto saluto Tommaso. Allora entriamo subito in tema Napoli a questo punto, visto che il nostro pubblico è di tifosi azzurri. Qualche giocatore sudamericano attenzionato al Napoli c'è. Alcuni sono anche al Mondiale, alcuni li conosciamo, per esempio questa ricerca di un laterale destro si sta portando verso anche due giocatori che uno sta giocando ancora in Italia, l'altro ci ha giocato Molina, argentino, e Totò, brasiliano della Fiorentina. Quindi sono due giocatori attenzionati, ma altri nomi sono venuti fuori, ad esempio per l'esterno d'attacco, qualora dovesse uscire ad esempio Lang, si è parlato di Ezequiel Ceballos del Boca Junior, e c'è anche Rios, colombiano, che potrebbe essere un nome spendibile per sostituire Anguissa, che non sappiamo ancora se rimarrà oppure no. Fammi un po' insomma, un'analisi su questi nomi e poi te ne faccio un altro, anzi te lo faccio subito, così ti do la possibilità di parlarne compiutamente. Il mio giocatore che invece ho apprezzato tanto in questo mondiale, visto che il Napoli cerca anche probabilmente un altro portiere, sto parlando proprio del portiere abbiamo parlato in inizio trasmissione, del Paraguayo, Orlando Dill, che ha fatto un mondiale di grande livello e forse tra i sudamericani come numero uno è stato quello che si è espresso a più alti livelli.
Innanzitutto ti saluto Giancarlo, piacere sentirti. Allora, provo a andare in ordine. Partiamo dal terzino esterno al tuo campo destro, ovviamente prevedendo se Allegri rispetterà il 3-5-2 o un 3-4, un finto 3-4-3, insomma. Secondo me, in questo momento, visto che comunque sia Dodò che Molina sono stati accostati anche ad altri club italiani, per me la scelta più intelligente potrebbe essere proprio Molina. Molina che ha fatto in questi anni esperienza all'Atletico Madrid, ha giocato a volte meno, comunque l'Atletico Madrid sulla fascia destra ha tanti giocatori interessanti come Llorente, come Simeone che gioca un pelo più avanti, un pelo più offensivo, però comunque quando si tratta di giocare tutta fascia la competizione dell'Atletico Madrid è molto alta. Secondo me Molina è il profilo giusto, conosce il campionato, ha fatto esperienza all'estero, ha fatto un mondiale da protagonista 4 anni fa, ed è il giocatore secondo me con più esperienza e più affidabilità che in questo momento vedo, sempre per il tuo filtro di giocatori sudamericani. Dodò è sicuramente un giocatore importante che a me non ha convinto, questo come un po' tutta la Fiorentina. Però Dodò nasconde secondo me qualcosa di un po' meno costante e affidabile di un Molina. E quando poi abbiamo visto esplodere Wesley quest'anno nella Roma, secondo me, che da terzini destri, che poi Wesley ha giocato anche a sinistra, c'è un divario molto importante tra i due giocatori. E secondo me Dodò è più da Fiorentina che da Napoli, mi sento di dire questo, ma penso che se Napoli dovesse puntare su un giocatore come Manuel Molina, sicuramente farebbe bene, farebbe un buon affare. Parlando dell'esterno d'attacco, hai fatto un esempio giustissimo, che è quello di esce Lang, entra Ceballos, dovesse mai verificarsi, perché sono due giocatori a tratti anche simili. Io, come ho raccontato qua in trasmissione nelle settimane passate, ho avuto la fortuna di vedere Ceballos dal vivo 2 volte, e anche nell'ultima partita giocata del Boca Junior questa stagione prima del Mondiale. Ceballos è un giocatore forte, non ci si deve nascondere. È un giocatore forte che io ho un po' paura di vederlo sotto la gestione Allegri, ma non tanto per sminuire il lavoro di Massimiliano Allegri, assolutamente. È perché è un giocatore che va un attimo tutelato, va aspettato, perché purtroppo abbiamo questa cosa noi in Italia che non aspettiamo i giocatori sudamericani, abbiamo avuto degli esempi fortissimi, quindi dobbiamo avere sempre il giocatore sudamericano che esplode dall'inizio. Secondo me Ceballos è un giocatore forte da Napoli, perché secondo
Sì.
me alla lunga è pronto per una piazza come Napoli. È un giocatore che punta l'uomo, è un giocatore. Io l'altra volta mi sono permesso di toccare Kvaratskhelia, ovviamente come tipo di giocatore può essere simile, ma ovviamente ha avuto un impatto diverso a Kvaratskhelia. Il discorso che faccio io è aspettiamo Ceballos perché possa avere anche lui un'esplosione come Kvaratskhelia, magari più nel lungo, magari dopo 6 mesi, senza abbandonarlo in panchina o mandarlo in prestito a qualche parte, come magari fatto per Vergara, che secondo me è un giocatore fortissimo. Io sono un grandissimo fan di Vergara, sono questi giocatori che, anche se Vergara non è sudamericano, vanno aspettati. Quindi Ceballos, secondo me, è un'idea interessante, giusta per il Napoli, che se anche non gioca titolarissimo le prime partite, o non è visto al centro dei progetti Max Allegri come titolare, può sicuramente ritagliarsi spazio in futuro. E discorso finale, portiere, scusatemi, sono un po' dilungato con le parole, ma ha toccato dei miei pupilli. Per me, ottimo portiere Gil, ha fatto un ottimo mondiale, ma non solo perché è stato migliore in campo l'altro giorno o perché l'altra notte, è proprio un portiere che secondo me ha una bellissima storia. Che si hanno raccontato in tanti nell'ultimo periodo, una storia di povertà e di lui di rinascita che mette tutto per il calcio, come un po' l'indole sudamericana ci ha insegnato. Secondo me è un buon portiere, come hai detto tu, da secondo, da sperimentarlo un po' secondo, adattarlo comunque alle pressioni di un calcio italiano che sappiamo e sai molto bene che. I portieri sono sempre sotto l'occhio del ciclone, quindi per me potrebbe essere un ottimo giocatore da secondo oppure da primo in qualche squadra un po' con meno aspettative, meno pressioni, meno importanza del Napoli in questo momento, però è sicuramente un buon giocatore. Ho solo la paura, e poi concludo, che possa subire quell'inflazione di prezzo, quell'aumento di prezzo dovuto al mondiale, che forse al giorno d'oggi, per come va il mercato, non mi sentirei di affondare per un secondo portiere questo eventuale prezzo. Poi magari non è così, però questi mondiali ci insegnano ad alzare sempre i prezzi, a sopravvalutare magari alcuni giocatori. Lui è un giocatore molto umile, molto forte. L'abbiamo visto anche come ha reazionato al discorso di Mbappé, alla situazione con Mbappé, che secondo me va preso appunto con le pinze un eventuale prezzo, un eventuale ruolo importante all'interno del Napoli.
Tommaso, abbiamo parlato poc'anzi sia di Molina che di Rios. Quali sono le tue idee circa il nuovo sistema tattico che sceglierà Allegri? Rios è un calciatore magari che può sostituire Anguissa o magari rimpiazzarlo se dovesse restare il camerunense, e Molina sarebbe adatto a giocare sia a 4 che nel 3-4-2-1, come difesa a 4, quindi 4-3-3 o 3-4-2-1, perché ci sono diverse linee di pensiero circa proprio questo schieramento del Napoli.
Mi ero dimenticato Rios, ecco chi era, mi ero dimenticato. Io faccio un piccolo lancio, poi parliamo di Rios. Secondo me è un giocatore buono per l'Allegri, buono per il Napoli, della Colombia, non è Richard Rios, ma Gustavo Puerta, che in questo momento gli sta rubando il posto al Mondiale. È un giocatore di spinta, cioè l'altro giorno l'ho guardato, ma come tutte le altre partite è stato migliore in campo contro il Ghana. Lo vedi in attacco che punta l'uomo, tira, assiste i compagni. Dopo un secondo lo vedi in difesa recuperare il pallone. E sappiamo che un po' questo centrocampista è allegriano, o a tratti può essere anche un contiano come sistema di gioco: dà tutto per il campo, corre, fatica e quant'altro. Quindi io vi lascio qua come tema di battito con Gustavo Puerta da tenere d'occhio per tutti i tifosi napoletani che ci stanno seguendo e che vi ascoltano ogni giorno, perché secondo me Richard Rios è un po' più tecnico, è un po' più palla al piede, gestione. E secondo me, per il gioco di Allegri a centrocampo non bisogna tenere troppo il pallone, bisogna correre. Sappiamo quanto lui ha elogiato giocatori come Fofana, come Rabiot, che insomma sono più da spinta che da impostazione di gioco, o comunque essere un po' più mediano alla Richard Rios. Poi è vero, il Napoli ha abbondanza, c'è anche McTominay che fa un lavoro di corsa tutto campo importantissimo. A me piace molto Gustavo Puerta, quindi volevo spezzare una lancia a suo favore. Rios è sicuramente più appetibile e, come dicevamo prima, non giocando a titolare in questo mondiale potrebbe scendere di prezzo rispetto a un Gustavo Puerta che è esploso questo mondiale. Quindi secondo me sì, ma occhio a questo giocatore che sta dominando il centrocampo della Colombia, che secondo me è forse meno forte di Rios a oggi, ma è più compatibile con Allegri.
Sì, centrocampista classe 2003 del Racing Santander, anche lui potenzialmente titolare nella formazione che sfiderà la Svizzera per gli ottavi, e quindi vedremo questa situazione, anche perché dal punto di vista economico potrebbe essere più vantaggioso puntare su un ragazzo più giovane, con una valutazione sicuramente più alta, ma non pari, a meno credo, a quella di Rios. Giusto? Confermi, Tommaso?
Sì, Gustavo Puerta sta entrando in quella dinamica di mondiale che ti alzerà il prezzo, anche se arrivi da una squadra di Serie B. Comunque il Racing è appena salito nella prima liga, nella Liga spagnola, quindi sicuramente ha più visibilità. Però è un giocatore a cui io stesso, da appassionato che seguo tutte le partite della Colombia, non mi aspettavo questa sua titolarità, che non si muove dal campo, non esce mai, eccetera. Penso che da questo, però, da questo fatto Napoli possa approfittarne per portare a casa Richarlison, che è un giocatore più esperto, più pronto, ha giocato al Benfica, che ha fatto tutte le competizioni possibili quest'anno. Quindi, secondo me, probabilmente Rios è anche la scelta più giusta, più esperto. Il Napoli non ha tanto bisogno su questi giocatori di partire nuovo ciclo, aspettare, magari un giocatore più esperto a centrocampo serve in questo momento. E forse Rios è la scelta giusta sotto questo punto di vista. Ma io ho detto occhio a Gustavo Huerta perché mi sta incantando, mi sta veramente piacendo un tantissimo in questo mondiale ed è un giocatore che chi prima lo prende, prima fa l'affare.
Tommaso, prima di congedarti, abbiamo parlato dell'Argentina, della Colombia, del Paraguay. Stasera invece c'è un'altra partita molto importante, la regina delle sudamericane, sebbene in declino rispetto agli anni d'oro, Brasile contro la Norvegia. È un'altra partita dal pronostico non assolutamente scontato, perché la Norvegia è un avversario tosto e io credo possa fare veramente lo scherzetto a Carlo Ancelotti.
Io Ciro la penso come te. Secondo me la Norvegia fa lo svietto stasera e se non lo fa ci va di poco vicino. Io non so più dopo tutti questi anni cosa aspettarmi dei secondi tempi di Carlo Ancelotti. È veramente un allenatore imprevedibile, però la Norvegia riparte benissimo, non perde pochissimi palloni di ripartenza che sono importantissimi poi per andare a concludere in rete. Ha un fatto che comunque la terza partita ha fatto riposare i titolari contro la Francia, ha accettato questo compromesso. Quindi i giocatori, secondo me, arrivano anche un po' più tranquilli alla partita. Il Brasile sta giocando con una pressione addosso, una pressione alle spalle, come hai detto tu, quest'aria di essere in declino che è correttissima. E secondo me giocheranno con molta più pressione i brasiliani, con molta più pressione di sbagliare, anche perché abbiamo visto che squadre come il Congo, le hai dette tu prima tutte, Congo, Capoverde, eccetera, hanno fermato fino ai minuti finali delle superpotenze mondiali. E il Brasile potrebbe scendere in campo sentendosi quella superpotenza e trovarsi di fronte la squadra probabilmente più forte tra quelle che sottovalutiamo, con quelle che vediamo in seconda linea, che quindi potrebbe metterli in molte difficoltà. E secondo me stasera ci potrebbe essere, fino all'85esimo ci sarà una sorpresa, poi non so cosa succederà.
Infatti sì, anche per questo è un grande tema seguire questa partita di stasera. Tanto talento in campo, tanta organizzazione da parte della Norvegia e tante aspettative proprio per la Seleção. Ti ringrazio caro Tommaso, ti lascio allora il saluto per un augurio di una buonissima domenica e speriamo di vedere altre partite sul livello di quello dei sedicesimi perché ci hanno emozionato davvero in grande stile.
Va bene, ciao a
Ciao,
tutti,
grazie,
grazie.
grazie, buon
Ciao,
lavoro, grazie, buona
ciao, un
giornata.
saluto.
E quindi abbiamo fatto questa parentesi sul mondiale, Carlo, davvero.